Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Prima di tutto benvenuti ad Alessia Patriarca, una piccola DJ che sta già in regia. Fabrizio fa poco entra, lascia la sua piccola adorata Alessia a dare una mano a Michele Lucas, la regia imperturbabile, immarcescibile, sempre presente al chiodo a darci la sua importante forma di coordinamento, perché possiamo dire che senza la regia una trasmissione radiofonica funziona, ma funziona così così. Invece grazie a lui diciamo che i tempi li rispettiamo, siamo sempre calibrati. Quindi Alessia, mi raccomando, non giocare con il Fader, Darth Fader o Feder, dipende dai punti di vista. Allora, Antonio Monaco, è finita la fiera più libri più liberi. Cosa è successo? È andata bene, è andata male? Un piccolo bilancio. Te come presidente dei piccoli e medi editori ci devi dire qualcosa.
Diciamo che all'inizio eravamo un po' preoccupati, quindi è andata come l'anno precedente, che di questi tempi ovviamente è positivo. L'altra cosa positiva è certamente che c'era in qualche modo un clima tra gli editori di chi vuole reagire alle difficoltà della situazione, alla crisi. Chiaramente questa cosa, quando si fa una fiera, si è un po' come in una bolla e quindi il fuori continua, diciamo, la battaglia e oggettivamente la situazione continua ad essere difficile. Il mese di dicembre normalmente rappresenta quasi il 20% del fatturato editoriale, quindi è un mese decisivo e ci giochiamo, diciamo, molte delle sorti dell'anno in questo Natale. Quello è stato, diciamo, un momento positivo, ma sicuramente da ripensare per il futuro.
Salutiamo, perché è entrata in chat, ci saluta da Napoli, Day by Day, Fabiana Sera, che conduce ogni giorno su Radio Marte, che presto si aggiungerà alla nostra syndication per ritrasmettere i nostri interventi, le nostre piccole ciacole in tema di letteratura. Ma andiamo avanti, cosa sta succedendo? Il governo ci ha dato una chance, sembra mille più mille fino al 19% di detraibilità. Spieghiamolo bene ai nostri ascoltatori, Antonio.
Diciamo che questo intervento va a favore della detrazione fiscale delle spese in libri, cioè ogni persona potrà detrarre fino a 2.000 euro, di cui 1.000 per i libri scolastici e 1.000 per altri libri, nella dichiarazione dei redditi, il che significa che dall'inizio del 2014 è molto importante conservare gli scontrini o le fatture dei libri che si acquistano, perché c'è questa possibilità di detrarre del 19% fino appunto a 2.000 euro per persona, per ogni dichiarazione.
Diamo questa bella notizia soprattutto per chi stava per chiudere dicendo tanto non farà nulla per noi, quindi librai, distributori, editori, colleghi tutti, teniamo duro perché questa è una bella opportunità.
Certo, dobbiamo spenderla bene anche come comunicazione, cioè bisogna farlo sapere, bisogna avere una possibilità, anche se ovviamente non si può obbligare una persona a leggere se non vuole, però certamente questo favorisce quei lettori che magari ovviamente anche in questa difficoltà economica possono recuperare parte di quello che spendono per i libri.
Fabrizio è appena arrivato in diretta con noi. Fabrizio, spendere 1.000 euro l'anno per libri non universitari non è una piccola cifra?
No, si può fare, certo, come me si diventa clienti premium platino di BS, per esempio, ci sono dei vantaggi.
No, gli ebook, insomma, attenzione, sono stati esclusi gli ebook, questo ci fa molto piacere perché noi non crediamo nell'ebook, perlomeno io non ci credo, non amo.
Diciamo che abbiamo qualche diffidenza, diciamo così.
Poi se uno vuole comprare un ebook lo faccia, non è proibito.
No, sono comodi, sono comodissimi, soprattutto per un certo genere di utilizzo. Però insomma, proprio come tecnologia visuale il libro è ancora superiore.
Grazie Antonio Monaco. Se ci vuoi salutare con una tua battuta libera, senza tema, dici.
No, dicevo, rispetto agli ebook sono già favoriti dal fatto che hanno comunque un prezzo più basso, quindi è bene a questo punto sostenere invece i libri di carta.
Che mantengono anche i tipografi, perché pure loro, ricordiamolo,
certo,
sono in crisi, non è che è un'altra attività che non è che è rosea. I prezzi sono diventati, con l'effetto dumping anche delle case tipografiche non italiane, so che molti stampano in Cina, per esempio libri per bambini, tu sei ancora uno dei pochi che stampa tutto in Italia.
È così, diciamo, si stampa sia in Cina sia nei paesi dell'est, ovviamente ha un certo peso anche la stampa in Slovenia, ad esempio, ha un peso abbastanza rilevante.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Caro Maurizio, Fabiana Sera, che conduce ogni giorno Day by Day su Radio Marte, che è la prima radio napoletana, una radio che conta diversi milioni di ascoltatori a settimana, ha scoperto una cosa curiosissima, che l'abito fa il monaco, una sartoria canadese, se non ricordo male, del Quebec, quindi della zona francese, ha regalato a dei ragazzi disoccupati che cercavano posti di lavoro degli abiti sartoriali super eleganti. Non a caso la scuola era napoletana, quindi parliamo di un napoletano in Canada. Ebbene, questi ragazzi nel giro di una settimana hanno tutti trovato un posto di lavoro. Ti sembra strano questo? Tu che vesti invece molto casual.
Ma insomma, mi sembra in linea con un detto davvero infrangibile: l'abito lo fa e come il monaco.
Poi noi abbiamo oggi con noi non un monaco, ma un sacerdote, un biblista, un personaggio eccezionale legato a un sacerdozio speciale, perché è vero che Santa Romana Chiesa, ma quanto dice Giovanni di Michele di questa Santa Romana Chiesa non è proprio normale, diciamo che usa dei termini pesanti. L'Utopia di Gesù, che è il suo libro appena uscito per i miei tipi, è stata tradita. Dico bene, Giovanni?
Sì, dice abbastanza bene.
Però grazie a Francesco, che tutti ormai chiamiamo Francesco senza dire Papa, perché neanche Francesco il Santo si chiamava Santo quando girava per l'Italia.
Un personaggio come Gesù era abituato ai tradimenti, insomma.
Beh, anche provocatorio. Gesù è il più provocatore che esiste, che sia mai esistito.
Basta, arriviamo alla patafisica. Che cos'è la patafisica?
Ahi, Alberto, ma io mi arrendo proprio di fronte a questo termine. So che abbiamo in collegamento con noi Tania Lorandi.
Ben arrivata, Tania.
Grazie a voi.
Tu buongiorno. Sei una fantastica artista, curatrice di mostre, che fa quel lavoro incredibile che è fondere l'arte figurativa, anche un po' situazionista, tutto quello che sappiamo essere Alfred Jarry e il suo Bourrois, con la letteratura. Come fai, come riesci a fare questo miracolo?
Lo faccio per mezzo di un centro di ricerca e diffusione della patafisica, innanzitutto. Non è che ho la bacchetta magica, siamo in tanti.
C'è magia, se pensiamo al personaggio che girava per i ponti di Parigi con un fucile messo nella canna della sua bicicletta e ad ogni ponte si fermava, sparava un colpo in aria e ripartiva veloce come un fulmine. Questo era Alfred Jarry.
Sono tanti aneddoti che si raccontano attorno a Jarry, che lo hanno reso anche un po' a volte buffo, è un po' un peccato, perché non sempre traspare una persona, poi un artista è un gran letterato, un gran visionario, il gran visionario che è stato. E quindi questa pistola che lui poi regalò a Picasso.
Ah, è vero. Fu la pistola che poi Picasso portò tutta la vita con sé. Ma parliamo di collage, che è un altro lavoro che ti entusiasma. Perché il collage?
Perché collage? Ma guarda, quando io ho incontrato Enrico Bai negli anni 90, noi avevamo già questo gruppo, eravamo molto più giovani ovviamente, facevamo questi spettacoli multimediali in giro per l'Italia. Uno degli spettacoli si chiamò Collage Patafisique. Perché? E collage, già perché noi ci aggregavamo, un'aggregazione, piuttosto che il collège, no? Che è un luogo di studio, noi eravamo un centro di aggregazione.
Con la colla di mezzo sempre, con la colla.
Con la colla di mezzo sempre, che piaceva così tanto all'Enrico Bai. Ha scritto un bellissimo testo sul Vinaville, perché con l'apparire del Vinaville per Bai è cambiato la vita.
È quasi un prodotto allucinogeno, poi in alcuni paesi si fa uso in modo eccessivo, no, di questo prodotto.
Ma il Vinaville è un po'... non è molto tossico, perché non è una colla.
Alberto
sintetica.
Si confonde con la coccoina.
Hai vero, hai vero. non ho usato né l'uno né l'altro, però me lo dicevano, insomma, che ci sono bambini che usano la colla per stordirsi.
No, devo dire, lo chiedo a Tania, perché sentivo questa menzione dell'entusiasmo di Bain, insomma, il Vinavil ci ha reso tutti artisti, adesso Art Attack sul canale Disney, insomma, lì senza il Vinavil non si vive, in effetti.
Ricordiamo il sito Ubuland, dove appunto si discute, si esplora con la pluridecorata dalle massime autorità planetarie, danza in sospensione oleata tra la Patagonia e la patata fritta.
Sì, questa è una citazione molto simpatica di Afro Somenzari, che è il reggente di un istituto italiano che si trova a Via Dana. Ma a proposito di siti, ci sono, cioè, oltretutto il nostro sito www.collegiopatafisic.it, che dà abbastanza spiegazione anche sulla nostra struttura e sulla nostra amministrazione, perché come lo disse il barone Mollet, la seconda magnificenza vice curatrice del collegio francese è la patafisica, non è, e l'amministrazione è parte integrante e importante della patafisica, così su questo sito si possono vedere un po' come siamo, come ci gestiamo, qual è il nostro
organigramma. Ripetiamolo bene ai nostri ascoltatori, così possono collegarsi.
collage de patafisique.it. E poi c'è un altro bel sito che abbiamo gestito noi, che è www.patafisica.it, lì è più generico e riguarda più prettamente la patafisica, non specialmente il nostro centro.
Fabrizio, lo chiedo a te, così giochiamo un po' tra di noi. Descrivi in due parole la patafisica.
Ah, guarda,
facciamo tre, va.
Questa è una domanda da un miliardo, insomma. È chiaro che tutto nasce con Jarry, insomma, si parla di correnti artistiche fondamentali, però ecco, a me non dispiacciono anche esperienze collaterali. Per esempio, vedevo sul tuo sito, Tania, c'è una sezione dedicata a Raymond Queneau, che a me piaceva moltissimo, insomma, c'è tutta una commistione arte letteratura combinatoria, insomma, davvero molto suggestivo.
Queneau ha fatto parte del collegio, entra nel collegio negli anni 50 con Boris Vian, tra l'altro Jacques Prévert, erano tutti, loro venivano via, scappavano dal surrealismo.
Sì, erano un po' i transfughi del surrealismo, no?
Spaventati.
Aiutateci a capire, però i nostri ascoltatori capiscono pochissimo, perché noi siamo in qualche modo un po' all'oscuro. Fabrizio, aiutaci.
Ma anche no, per esempio Alberto è stato un autore giocoso, anche drammatico se vuoi per certi versi, però insomma un grande inventore di tecniche di assimilazione e manipolazione del linguaggio, espresse per esempio nel romanzo, nel racconto.
Ugo Nespolo è uno dei vostri, vedo con piacere, insomma, molti personaggi dell'arte e molti anche della letteratura, come Edoardo Sanguinetti, l'indimenticabile, certo, poeta che è scomparso purtroppo
poco
ormai
tempo fa.
Sì. Ma veniamo alle tue iniziative di esposizione, perché ci interessa tantissimo sapere dove possiamo andare a vedere questo legame, questa fusione tra letteratura e arte figurativa.
Sono state numerose nel tempo, perché oramai abbiamo 25 anni di vita che festeggeremo nel mese di settembre 2014, il 29 per esattezza. E attualmente noi abbiamo una mostra sui 45 aspetti di Ubu proprio in centro di Bergamo, perché la nostra sede si trova vicino a Bergamo, dove vari artisti, 45, stanno esprimendo la loro visione del personaggio di Ubu, che, come sapete, tantissimi artisti hanno rappresentato, dal Bai per primo, Max Ernst, Picasso, insomma, veramente Dubuffet, veramente tanti. E questa è una delle mostre, ma ne abbiamo fatte moltissime, non solo sul personaggio di Ubu, ma anche su temi propri alla patafisica. Una su Queneau, tra l'altro, siamo stati gli unici in Italia a festeggiare il centenario della nascita, che era 1903 e 2003, e questo l'avevamo questa mostra l'avevamo fatta a Villa Verla, nella provincia di, se torniamo indietro un po', faccio troppe cose poi me le dimentico.
In Italia o a Bruxelles? Perché anche in operi a Bruxelles, so, molte volte sei all'estero chiamata da istituzioni estere a curare mostre.
Ma sì, perché siamo una minoranza, ma tutti collegati tra di noi, ovviamente. Un po' studiosi di Jarry, studiosi di, non di questa scienza, ma della scienza che le contiene tutte. Praticamente come artisti patafisici, perché io mi ritengo sia artista, pittrice, scultrice, scrittrice, ma patafisica. Ecco, ci conosciamo e ci invitiamo nei nostri incontri. Infatti quando mi avevi fatto una corta intervista, era il 2010, e andavo in Belgio, a Liegi, per una grossa mostra su Ubu.
Benissimo, benissimo. Tania, ti dobbiamo salutare, però resta con noi ad ascoltare l'intervento di Giovanni Pacchiano, che come tutte le puntate si collega con noi da Milano per questa volta parlare di tantissimi libri. Infatti avremo due collegamenti con lui. A fra poco.
Certo, certo.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Alberto Gaffi, Fabrizio Patriarca, al telefono con noi Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Ciao ciao, buongiorno a tutti.
Oh, le strenne di Natale, le letture vacanziere, chiamiamole così.
Esattamente, affinché non mi venga la vertigine e non corra come un pazzo, devo capire quanto tempo ho a disposizione, scusala.
Guarda, faremo ben due blocchi, quindi puoi stare in margini abbastanza ampi, non ti devi preoccupare.
Ho capito. Allora cominciamo dal libro che è adatto a tutti. Un libro facile, però un libro elegante. L'autore si chiama Nicolas Barrot. Il titolo è Una sera a Parigi, l'editore Feltrinelli. Sono 252 pagine, costa 15 euro. E qui bisogna raccontare una storia interessante, perché se vai su internet, fai delle ricerche, ti accorgi, almeno secondo tutto quello che viene detto su internet, che non è il Vangelo, ma che spesso è la verità, che questo Nicolas Barrot è un autore inesistente. Nel senso che lo danno per francese, lo danno come...
Ma ci sono anche le foto, incredibile, quindi c'è un ragazzo che foto, si è prestato a dare le sembianze.
Non lo so, magari invece il doppio salto mortale è un trucco, l'autore c'è, ma si fa finta che non ci sia per creare un caso, comunque...
Guarda, abbiamo appena parlato di patafisica, magari Nicolas Barrot è una soluzione immaginaria a un problema editoriale.
Anche questa è una cosa molto interessante, appunto, questo giocare col ti vedo, non ti vedo, ci sono, non ci sono, questo ha studiato la Sorbonne, poi ha fatto il libraio, insomma, per farla corta, questi libri risultano pubblicati in tedesco, e poi dal tedesco tradotto in francese, come se un autore di Parigi in Francia non avesse potuto trovare una sua collocazione, che mi sembra strano perché sono libri molto gradevoli, molto piacevoli, libri sentimentali. Adesso sai che gli editori puntano soprattutto, giustamente, perché sono quelle che leggono, su un pubblico femminile, diciamo fra i 30 e i 90 anni. E questo è adatto alle donne, ma è adatto anche agli uomini. Io
comunque questa storia di palinsesti da lingua a lingua ci insospettisce molto.
Sì, ci insospettisce, però il libro è molto piacevole. Bisogna un pezzettino della storia almeno raccontarla, perché il protagonista, Alain Bonnard, è un ragazzo abbastanza giovane che nella vita ha cominciato a occuparsi di altro, Lione, in una grande ditta che vendeva lavandini, vasche di bagno, roba del genere. Però questo Alain ha uno zio che a Parigi ha un piccolo cinema, il Cinéma Paradis. Allora, il Cinéma Paradis ci si accende...
Nuovo Cinéma Paradiso, mamma mia.
Certo, ci si accende una lucetta rossa e pensiamo al nuovo Cinéma Paradiso di Tornatore. Ti dirò peraltro che è un film che io non amo alla follia, ma non importa. Invece questo zio di Alain ha chiamato così il cinema proprio in onore del film di Tornatore.
che è molto amato in Francia, ricordiamolo forse.
Sì, 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 amatissimo in Francia, ma sai, i francesi scoprono di tutto, non so, sono arrivati a scoprire addirittura Alvaro Vitali, no? Cioè, se tu gli dici Alvaro Vitali, loro vanno in estasi, no?
Posso dire grande attore felliniano.
A me Alvaro Vitali peraltro piace molto.
Anche Maccione, ricordate Maccione che faceva quelle parti?
Aldo Maccione.
Maccione.
Ah, Alberto ci porta nella mitologia del cinema italiano anni 70.
Di più, Tano Cimarosa,
ecco lì.
Caratteristi. Bisogna andare a finire a parlare con Marco Giusti però di queste cose.
Vero.
Però tornando qui, altrimenti divaghiamo troppo. A un certo punto lo zio dice al ragazzo: molla tutto, non è il lavoro che fa per te, tu sei un intellettuale, infine sensibile, ti cedo il mio cinema e vado sulla Costa Azzurra perché ho conosciuto una signora di mezz'età, mi sposo con lei e mi ritiro. E lui fa il grande passo e compra questo cinema. Lo zio, tra l'altro, poi non si gode a Costa Azzurra perché muore quasi subito.
Mai andare in pensione,
mai andare in Costa Azzurra.
No, bisogna andare fino a 100 anni, ma è mia moglie che probabilmente mi sente, mi tirerà degli accidenti. Comunque lui continua a proiettare questi film d'essai, anche perché è un appassionato dei vecchi film e soprattutto dei film d'amore. E siccome il pubblico è poco, decide che ogni mercoledì sera lui farà una serata speciale proiettando ben 2 vecchi film d'amore. C'è da dire che gli arrivano 4 gatti e tutto sommato è un po' deludente la cosa, però insieme ai 4 gatti c'è la ragazza dal cappotto rosso, una donna, una ragazza giovane, bellissima, che arriva e si siede sempre nella 17ª fila, poi prende e se ne va. I due passano 4 mesi a guardarsi, sono entrambi timidi e non osano rivolgersi la parola oltre un buongiorno, buonasera, e poi invece alla fine lui, dopo 4 mesi, sollecitato da un amico che insegna astrofisica all'università e che viceversa è un grande tombeur de femme, lui si decide a parlarle e a invitarla a mangiare qualcosa dopo il cinema. Infatti escono, simpatizzano subito, lei gli racconta molto poco della sua vita, se non che lavora in un negozio di antiquariato, che ha una zia che ha una casa al mare, e gli dice che per una settimana lei sarà via perché va a trovare la zia, ma il mercoledì 21, puntuale come il destino, sarà lì. Lui l'accompagna fino al portone, grande scena con un grande bacio, lei non lo invita a salire, lui se ne va e se ne torna al cinema sognando.
Quindi non sale?
No, non sa.
Però
non
questo
sa.
Guarda, sai, dimostra una mia vecchissima teoria, che niente stimola di più la baldanza maschile in terreno di conquista quanto i consigli di un astrofisico.
Basta, basta con queste divagazioni. Concludiamo, che abbiamo purtroppo la pubblicità che cavalca.
Concludiamo velocemente. Se non che cosa succede? Che il giorno dopo arriva al cinema il grande regista Alan Wood, qui non hanno avuto molta fantasia, grande regista americano che somiglia in tutto Woody Allen, insieme alla sua bellissima attrice Solène Avril, e gli dicono: vogliamo affittare il cinema per una settimana perché dobbiamo girare delle scene di un grande film. Lui naturalmente va in estasi e Solène gli fa la corte, lui la rifiuta perché vuole tutto da un pezzo, però mentre lui e Solène passeggiano nel centro di Parigi, i paparazzi scattano delle fotografie. Escono le foto sui giornali, dopo una settimana la ragazza dal cappotto rosso non ricompare, ma lui è così stupido da non collegare questa storia al fatto che siano uscite delle foto. Non racconto tutta la seconda parte, dico solo che è dedicata alla ricerca da parte sua di questa ragazza, di cui sa l'indirizzo, che però poi si rivelerà sbagliato, il nome Melanie, lavora da un antiquario, ha una zia al mare e nient'altro. Dico che è un libro tutto da godere, è un libro furbo, ma certe volte i libri furbi fanno tanto bene alla salute.
Grazie Giovanni Pacchiano, ma resta con noi perché fra pochissimo abbiamo altri consigli per il Natale.
Carta vetrata.
Siamo ritornati in diretta con Giovanni Pacchiano, ma prima di ridare la parola a lui volevamo salutare Tania Lorandi da Bergamo, che voleva dare anche lei un suggerimento da brava patafisica sul libro per regalo per Natale. Di che parliamo, Tania?
Parliamo di un libro che si faceva generalmente sentire, come diceva Ugo della patafisica, perché sulla patafisica come libro
un po', diciamo, teorico, c'era il famoso libro di Enrico Bai della Bompiani, che è dell'82, è oramai esaurito, introvabile, a un costo incredibile. Invece il nostro reggente, Roberto Asnicar, che è reggente di patafisica generale e dialettica delle scienze inutili del Collage de Patafisique, è uscito questo libro dell'editrice La Mandragora di Imola, e che si chiama Della patafisica, diverticoli sulla scienza delle scienze, ed è un piccolo manuale che aggiorna tutto quello che è successo dall'82 ad adesso.
E la creazione dello Oulipo, che cos'è l'Oulipo?
L'Oulipo,
di cui ne aveva parlato anche Calvino, se non ricordo male.
Sì, 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 Ouvoir de littérature potentielle. Che in italiano è diventato opificio di letteratura potenziale, perché c'è un Ulipo italiano del quale tra l'altro Sanguinetti era presidente.
Sava Sandir. Magnifico, grazie tantissimo Tania, ci ricollegheremo con te la prossima occasione quando avrai qualcosa di così bello e curioso come al solito da raccontarci.
Va bene, grazie a voi.
Invece la parola a Giovanni Pacchiano per concludere le sue proposte per il Natale.
Sono qui, io ho ancora due libri che secondo me sono altrettanto belli e altrettanto adatti per Natale. Il primo è il libro di Giuseppe Scarafia, il romanzo della Costa Azzurra, Bompiani, 384 pagine, euro 19,50. Allora vorrei fare una premessa rapidissima, io Scarafia lo conosco fin da quando aveva 15 anni e un mucchio di capelli ricci biondi in testa, ma non ho mai scritto una riga su di lui proprio per il fatto che è più che una conoscenza, un amico. Ma questo libro...
Questo ti rende onore, di solito si scrive solo degli amici, invece tu scrivi solo di chi non sei amico.
No, ma io non l'ho detto per pescare complimenti, ma perché... Proprio questo libro mi ha letteralmente entusiasmato. Il romanzo della Costa Azzurra. Allora, i recensori hanno scritto, in parte giustamente, che è un saggio, ma in realtà è un romanzo, perché Scarafia prende tutta la Costa Azzurra da Mentone fino a Marsiglia, la divide per singola città, cittadina, paese, paesino, e racconta le vicende di tutti i personaggi celebri del mondo della letteratura o del mondo dello spettacolo, del mondo dell'arte, comunque del mondo della cultura, che a partire dalla metà dell'Ottocento addirittura in queste cittadine hanno soggiornato. Per cui ti ritrovi che un personaggio magari te lo trovi quattro volte perché ha soggiornato in quattro posti diversi. Naturalmente queste vicende sono imperniate su quello che è un must per Scarafia, che è il pettegolezzo mondano erotico, però l'ha raccontato con estrema leggerezza. E vorrei, per non farmi prendere dalla vertigine, dire molto rapidamente alcuni dei personaggi che compaiono, così il lettore si fa un'idea. Li dico così alla rinfusa: Stevenson, che era andato in Costa Azzurra per curarsi i polmoni, Harry James, persino Mallarmé, il poeta Mallarmé, tutta la famiglia Mana al completo in tempi diversi, Thomas Heinrich, i figli di Thomas, Virginia Woolf, Nietzsche, Flaubert, Maupassant, e poi arrivando più vicini a noi, François Sagan con Romain Gary, Simenon, Jean Sieber, Nabokov con il figlio, Dalí, Paul Éluard, Fitzgerald, e poi tornando indietro addirittura Casanova, per finire con Picasso e Man Ray. Allora,
ma nemmeno un italiano, dai, almeno Sandro Pertini, che con la sua pipa affumicava il lungomare di Nizza.
No, io ti dirò che sono io distratto oppure un italiano, io proprio non ce l'ho trovato. Ma questi sono personaggi che hanno delle storie incredibili alle spalle. E soprattutto se ne ricava una serie di cose. Intanto che gli anni 20 e gli anni 30, ma anche prima, erano molto più trasgressivi di oggi, perché tutti questi personaggi sono caratterizzati da un girotondo amoroso erotico straordinario. Io non sapevo che Picasso avesse per esempio questa corte di donne ai suoi piedi e che gli amici praticamente gliele cedessero. E poi anche che il mondo degli anni ruggenti, visto da oggi, è un mondo che ha un fascino straordinario, con delle donne che erano diverse, più affascinanti, più provocanti, più misteriose. Per esempio, Scarpia a un certo punto parla di questa Maria Benz, detta Nush, che era la moglie di Paul Éluard e che non aveva un passato, direi, molto molto per bene. Nush era sottile, provocante, pallida e luminosa, dice Scarpia, guidava a seno nudo e addirittura fu una delle prime donne che si rasassero linguine per sembrare più attraenti. Però colpisce l'attenzione di Giuseppe Scarpia per tutta questa serie di particolari che fanno parte di un clima del clima di quel mondo.
Ricordiamo anche Anna Curcio, che ha scritto proprio su Scarpia un saggio descrivendolo come uno dei nuovi dandy. Quindi a buon titolo anche lui oggi è un dandy, Giuseppe Scarpia.
Trovi il tempo per fare il dandy, perché questa è una battuta affettuosa, perché questo libro richiede degli studi da topo di biblioteca che durano anni, cose che si imparano. Oppure Zelda Fitzgerald, che in una serata di addio degli amici che partivano si toglie le mutandine di pizzo nero e le getta in aria in segno di saluto.
Siamo in orari a faccia protetta, però qui stiamo un po' slittando, Giuseppe.
Si scherza.
Sono cose ormai come si potrebbe dire, Giovanni,
puritanesimo non ci interessa.
Esatto, abbiamo un sacerdote molto aperto con noi questa domenica.
Ecco, comunque vediamo di mettere da parte Scarpia, perché il tempo incombe, e dire che è un libro che si legge tutto d'un fiato, che non c'ha solo questo versante erotico, ma anche un versante di storie serie e tristi, purtroppo, come quella di Chekhov, che giocava alla roulette prudentemente, ma giocava alla roulette e diceva: se i miei libri non venderanno più, verrò qua e rischierò tutto sul rosso e sul nero. E passiamo invece all'ultimo libro. L'ultimo libro è serissimo, cioè assolutamente serio, ma è un libro straordinario, perché sono I notturni di Hoffman, editi dall'Orma, che è una casa editrice che ha avuto molto coraggio a pubblicare questo libro.
Diciamo, è partita da pochissimo, ma già ha avuto dei successi, perlomeno di critica, molto importanti.
Sì, a buon diritto, direi. Sono 332 pagine, costa 25 euro e raccoglie le due serie dei notturni hoffmanniani. In tutto sono 8 racconti. Tra questi 8 racconti ce n'è uno che ai miei tempi di studente liceale era famoso, L'uomo della sabbia, che scommetto oggi leggono 4 gatti e i ragazzi di 16-17 anni sicuramente non leggono più.
Però è molto rappresentato a teatro, c'è stata recentemente proprio un'opera teatrale che ha girato l'Italia, che è stata molto ben applaudita e merita di rileggere il racconto, che è suggestivo al massimo, che ricorda lontanamente il Perelà di Palazzeschi.
Perché c'è questo clima dello straordinario, del meraviglioso, che dal primo 800 tedesco, poi saltando a piedi pari tutta l'epoca del realismo del secondo 800, viene poi recuperato nelle forme più diverse nel 900. Io prima, parlando di Scarpia, avevo citato Man Ray. Ricordiamoci che Man Ray aveva girato uno dei vari cortometraggi di quel film straordinario di Hans Richter, girato in America nel 1946, che è Dreams That Money Can Buy, sogni che il denaro può comprare. Il clima è sempre quello, cioè in fondo sono ai primi dell'Ottocento gli scrittori tedeschi, dei surrealisti, senza neanche saperlo di essere.
Ricordiamo gli estremi del libro e purtroppo ti dobbiamo salutare.
Hoffman, Notturni, edizioni Lorma, 332 pagine, 25 euro. Non scoraggiatevi, non è un libro difficile ed è un libro adatto per amici colti.
Grazie ancora, alla prossima puntata.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Angioni, sempre in compagnia del nostro Piero Di Nepi, per continuare a parlare di argomenti di storia, ma una storia vicina, vicinissima, che scotta ancora sulla pelle.
Buongiorno generale, ancora una volta ben trovato. Se possibile approfitteremmo qui in radio della sua esperienza e conoscenza approfondita di qualcosa di cui il paese spesso non è consapevole. Per esempio le conseguenze del trattato di pace successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'Italia, che ha la memoria corta, dimentica come è uscita sotto il profilo anche delle relazioni internazionali e dello strumento militare che è necessario per avere delle relazioni internazionali efficienti oltre che efficaci. E per esempio quando io studiavo all'università, sui libri di storia ancora in qualche misura circolavano delle favole forse relative al fatto che c'erano clausole riservatissime nel trattato di pace successivo alla Seconda Guerra Mondiale, che non si potevano conoscere, che ci imponevano degli obblighi particolari. Altri obblighi erano ben conosciuti, erano, e oggi suonano buffi, e appunto il paese li ha dimenticati. Per esempio ricordo che le motrici delle ferrovie non potevano avere una forza di trazione superiore a un certo limite, perché i carri merci e i pianali dei carri merci, cioè una motrice non doveva avere la possibilità di trasportare un certo numero di carri armati, per esempio, oppure il calibro delle gallerie ferroviarie doveva essere determinato in modo tale da non permettere il passaggio di una divisione corazzata trasportata su treno. Ecco, era vero questo?
Era vero, perché sino alla prima guerra mondiale incluso, i risultati della guerra dovevano durare per l'eternità, e di conseguenza alla fine della guerra il vincitore, la prima cosa che faceva, guadagnava le vette, cioè allungava i confini della patria al di là di quelli che erano prima della guerra per avere posizioni dominanti, perché si riteneva che il prossimo attacco avrebbe avuto difficoltà. Oppure lo scartamento delle ferrovie non doveva essere uguale per impedire che treni che venivano all'estero potessero entrare direttamente, e quindi binari distanziati in maniera diversa, quindi lo scartamento è quello, in modo che bisognava cambiare per forza motrici o cose del genere. Adesso tutto questo non esiste più, perché la guerra è così totalizzante che non c'è più bisogno di fare ricorso. Sì, tutto contribuisce, però queste sono cose che ormai appartengono al passato ed è bene ricordarle, perché non è cambiato l'intento, sono cambiati gli strumenti. E quindi fare in modo per una cosa del genere.
E un'altra cosa che le chiederei, che è legata in maniera generale all'attualità, è: qual è il valore in più che hanno le nostre forze armate all'estero, che sono su molti teatri? Per esempio ricordo quando raccontavo ai miei studenti che eravamo stati anche come esercito italiano in luoghi assolutamente sconosciuti al pubblico, mi sembra ricordare Timor Est per esempio, dove c'è stata anche una presenza militare italiana in una crisi molto particolare in Indonesia. Certo. E se lei ha piacere di raccontarci cosa c'ha di peculiare la presenza italiana per esempio in luoghi difficilissimi come il Kosovo. Cosa danno in più le nostre forze armate alle missioni di pace?
Lei ha citato il Kosovo e mi trovo. Quando scoppiò la crisi del Kosovo, io ero col governo italiano per le questioni dell'Albania e quindi ero commissario straordinario del governo per tutti gli interventi italiani in Albania. Quando scoppiò questa vicenda io fui un po' interessato, e non molti, specialmente i giovani, non sapevano dove era il Kosovo. E forse per il fatto Kosovo così pesante, dice, ma possibile ci interessiamo di una cosa che riguarda l'Africa? E io dicevo, ma qual è Africa? Questa non è Africa. Voi non vi rendete conto che questo è un pezzo di Italia? E cadevano tutti dalle nuvole. La realtà è che quando il re d'Italia era re, aveva il titolo di re d'Italia e d'Albania e imperatore d'Etiopia, e l'Albania era terra metropolitana. Cioè i giovani albanesi venivano a fare il servizio militare in Italia, e allora l'Albania aveva Tirana, Valona, Scutari e Pristina. Quindi il Kosovo era terra italiana. Quando poi dopo il 43 Tito ha voluto riconquistarsi, prendersi nella Serbia il Kosovo, è stato perché c'è una famosa battaglia che, e quindi lo, che, Quindi alcune volte la storia gioca degli scherzi, ma non è che noi bisogna accampare dei diritti per motivi di carattere storico, perché qualcuno pensa che siccome gli antichi romani avevano conquistato il mondo ci continua a appartenere. No, non è questo. È che bisogna invece adeguarsi al presente. Questa presenza nelle zone in cui il Parlamento italiano autorizza la presenza, naturalmente, e in rispetto della Costituzione, queste operazioni devono essere sancite dagli organismi internazionali a cui l'Italia appartiene a parità di dignità rispetto a tutti gli altri paesi. Tutte le forze armate che operano in questi paesi più o meno hanno lo stesso livello di preparazione. Più o meno parlano tutti la stessa lingua. Certo, ci sono le nazioni giovani in termini di adesione alla Comunità Europea o le Nazioni Unite, ma noi oramai apparteniamo ai soci fondatori e quindi possiamo benissimo essere allineati. E la preparazione tecnica è abbastanza livellata. Quello che cambia è la mentalità. Quello che cambia è la cultura e le radici di questa cultura. Per mia esperienza personale, adesso mia e personale, voglio insistere, la differenza non è di carattere tecnico, ma è di carattere morale. E riguarda l'etica, cioè il comportamento. Perché tutti hanno bisogno di questo must e i militari hanno bisogno dell'etica militare. L'etica militare, in poche parole, riguarda il trattamento con i commilitoni, il trattamento con la popolazione e il trattamento con l'avversario. Intanto noi rifiutiamo il termine nemico, perché nemico è qualcosa di personale. No, il militare c'ha il compito che gli è stato assegnato dall'autorità costituita, quindi dal governo, dal Parlamento, e quello è un avversario che deve essere fronteggiato in funzione dell'assolvimento del compito. Allora, tralasciamo in questa sede, per questioni di tempo che non interessa, l'etica di comportamento con i commilitoni, che pure è essenziale. Parliamo invece di quello con la popolazione. Ecco, quello con la popolazione è onorare il rispetto dei diritti umani, punto. Quindi i militari che sono in Afghanistan, o che sono nel Kosovo, o che sono nei Balcani, o che sono in Medio Oriente, dovunque, nel contatto con la popolazione devono tenere presente il rispetto dei diritti umani. Non bisogna fare voli pindarici. Anche se si ha la consapevolezza che tra la popolazione si nasconde l'avversario. Ma questo non autorizza a trattare la popolazione come se fosse tutti avversari. E quindi è il rischio che bisogna correre per chi autorizza, per chi accetta di assolvere queste missioni, che sono essenziali per la politica estera, ma devono essere produttive, non devono essere danneggianti. E quindi l'etica con la popolazione è tale per cui non si può sparare nel mucchio. Io sono contrario non al progresso, ma ai drones, perché è un sistema che uccide anche gli innocenti, anche se è pilotato da un militare che dentro di sé ha il rispetto dell'etica, ma essendo in Florida e dovendo intervenire con il drone che lui governa in Afghanistan o nel Peshawar, può commettere degli errori che coinvolge le popolazioni. E questo è terribile, perché disonora l'onere di andare a svolgere queste operazioni. E invece con l'avversario. Con l'avversario, che non è un nemico come ho detto, bisogna certamente tutelare la legittima difesa e quindi reagire, ma reagire con lo stesso sistema più o meno impiegato dall'avversario nella rapidità e avendo individuato il colpevole o l'attaccante, non anche qui nel mucchio. E soprattutto la reazione deve essere misurata. Non possiamo permettere che si possa confondere il diritto di giustizia con il desiderio di vendetta. Chi va nelle operazioni sa che è un compito difficilissimo e che siamo in una forma di subcondizione dei riguardi del possibile avversario, ma non si può agire diversamente, altrimenti siamo fuori dell'etica, fuori della morale. e non possiamo essere rappresentanti del nostro popolo.
Grazie ancora, non possiamo che rimanere sempre colpiti da questi interventi così esaustivi e chiediamo a Di Nepi non una domanda, ma una sua valutazione di quello che ha detto il generale.
È veramente molto bello quello che ci ha detto in chiusura il generale, perché questo richiamo all'etica per le operazioni militari non è materia corrente purtroppo nel nostro tempo, e mi piace far notare ai nostri ascoltatori che il generale ci ha dato anche una visione, ci si perdoni il termine, cavalleresca ancora della guerra, che non è una cosa sbagliata o superata dai tempi.
Ma non perché... è dell'Ottocento, è del ventunesimo secolo.
Deve essere il ventunesimo, deve essere credo del ventunesimo secolo, perché purtroppo si legge normalmente sui giornali o sui siti di strategia tattica che si va verso una guerra robotizzata, e già la guerra è una cosa disumana, una guerra robotizzata in cui a uccidere è un apparato informatico, è sicuramente una guerra ancora più disumana.
Grazie ancora e alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ben tornato con noi Giovanni Di Michele, che è un biblista, un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita a Cristo, ma ha dedicato una vita anche di gioia in Cristo, perché molte volte quello che avviene attraverso una croce e il piangere, invece no, noi vogliamo ridere, vogliamo essere felici di essere cristiani. A voi la parola, Fabrizio Patriarca, Giovanni
Ma
Di Michele.
Tu sai che io ho avuto un'educazione salesiana, quindi lì il motto è: noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri, quindi
ci siamo
più di questo, Giovanni. Allora Giovanni, intanto vorrei dare agli ascoltatori gli estremi il titolo del tuo libro, L'Utopia di Gesù, che Alberto ha appena pubblicato per la Gaffi, naturalmente, e benvenuto, benvenuto a Carta Vetrata.
Grazie, è anche sottotitolo importante. Non è la Chiesa che sognava.
Che sognava lui.
Che sognava lui.
Perché anche Cristo sognava.
Io una mattina mi sveglio e avevo scritto, non è la Chiesa che sognavo. A un certo punto dico, ma mi sveglio la mattina uno, quando si sveglia c'ha certe illuminazioni che la notte si pensa. Dico, ma che sognavo io è poco importante, che sognava lui, e allora diventa una provocazione molto forte.
Ricordavi una poesia, Fabrizio, prima fuori onda?
Stavamo parlando della differenza tra il possedere una fede, una qualche fede, e invece aderire così compiutamente a una religione.
Qui il problema grosso è che cos'è la fede e cos'è la religione. Se io ti chiedessi cos'è la fede, tu che mi risponde? Io quando faccio queste domande ai catechisti, ai preti, non viene mai fuori la...
Guarda, io astutamente ti risponderei con Dante: fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi. Però non sarebbe solo una provocazione, sai, perché poi chi legge il paradiso, chi ama leggere il paradiso come me, impara che anche l'esperienza della fede, insomma, a un certo punto si trascende, no? Dante in paradiso vede. Quindi lì c'è il momento in cui la fede arriva all'apice della realizzazione, praticamente anche alla sua scomparsa, perché poi c'è la visione.
Però in realtà Dante, io a Dante la risposta di Dante gli darei due. Io amo Dante.
Furbesca.
Ma proprio no.
Non è una risposta.
È filosofica, è teologica. Non è la risposta. Cioè, mi ricordo quella scena del canto 24esimo, quando sale con Beatrice e a un certo punto sente un vocione di fare, che è Pietro: dimmi buon cristiano, fatti manifesto, fede che è? Dante si gira e risponde, come, no? Prendendo lo spunto da San Paolo, e risponde che è cose sperate, non parventi, dà una risposta filosofica. E qui siamo nel qual è l'essenza della fede. Qui siamo in un punto, nella prima parte del mio libro, L'Utopia di Gesù, io domando proprio questo: fede che è? La fede è Cristo. Io scrivo a pagina 113, la fede è Cristo. È Cristo il volto di Dio. Il grande tema della fede cristiana è l'umanità di Dio. Cioè, Dostoevsky dice che la grandezza della fede cristiana è un uomo che è Dio. Non era un teologo, non era un esegeta soprattutto, non era un biblista, Dostoevsky. Dostoevsky dice che la grandezza è che un uomo sia Dio. No, il grande tema del cristianesimo è l'umanità di Dio.
è la figura di Cristo. C'è un gesto centrale per capire questo, la lavanda dei piedi. Nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, c'è un evento incredibile del cristianesimo, questa umanità, un Dio che si mette a lavare i piedi agli apostoli. Tutto viene capovolto, è l'incarnazione il tema, c'è l'incarnatus est di Schubert, bellissimo, no? Io ho capito ancora più il senso dell'incarnato quando tutte le voci è Cristo, è lui che bisogna ormai ascoltare, dice Dio. Al centro del messaggio della fede Dio mette Cristo, non più lui. Tutto l'Antico Testamento tende a Cristo. E cosa fa Cristo? Cristo mette al centro del messaggio l'uomo. E questo è il sogno del cristianesimo. Dio che mette al centro Cristo e Cristo che mette al centro l'uomo. Mi sembra che ci interessi questo.
Alberto.
La scrittura e il concilio è uno dei tuoi temi.
È la seconda parte del libro.
Che vogliamo dire che su vogliamo queste dire? Due cose?
Ma io vi dico, dov'è la fonte del sapere cristiano? La fonte del sapere cristiano
è il libro.
È il libro, la scrittura. Ma attenti, non siamo noi i cultori del libro, eh? Il libro è lo strumento per arrivare a Cristo, la parola di Dio, no? Si dice, no?
Sì.
Si dice
il Corano che... è infatti dettato direttamente.
E invece, qui, ecco, no. Il Corano è lo scopo dell'islamismo. Certo. Cioè, l'islamismo è... Quanto amiamo noi adesso la Bibbia, anche se la Chiesa ha avuto dei problemi di fronte dal 1500 in poi, addirittura la Bibbia è stata condannata, è stata proibita dalla Chiesa.
Diciamo che non era proibita la Bibbia, ma tenere
la Vulgata,
il libro...
La Vulgata.
Divulgarlo. Era un libro sacro, rimaneva sacro, ma solo nelle mani dei sacerdoti poteva stare.
In latino, quello era consentito,
e
ma...
Basta.
La traduzione perché fosse conosciuto dal popolo.
Non è un caso che in ambiente protestante vengono le prime traduzioni.
In pratica è stata la rivolta di Lutero a che la Chiesa no, arrivasse a far conoscere alla...
Ma torniamo al concilio che ci interessa.
Ecco, il concilio
50 anni fa.
50 anni fa, addirittura nel 2015 no, noi celebreremo i 50 anni dalla chiusura del concilio. Ecco, se noi andiamo a vedere nella scrittura Gesù e le scritture, la fede cristiana è fine della rivelazione. Non Kant, i filosofi, neanche affrontano il problema di Dio. Perché? Perché Dio è lui stesso che si deve rivelare. I teologi, i filosofi parlano di Dio, dicono delle cose, ma sono cose inesatte, sono qualche volta anche farneticazioni
su Dio.
La fede cristiana è fine della rivelazione. Ecco, è la scrittura lo strumento più alto, se non togliamo la scrittura. Allora,
ma infatti guarda Giovanni, a me credo sia molto più illuminante, ecco, un certo spirito, per esempio medievale, in cui c'è un'analogia fra la scrittura e la realtà, cioè come Dio ispira la scrittura, così poi Dio scrive il mondo.
E la Chiesa in qualche modo lo interpreta.
Quando leggi Dante, la Divina Commedia è scritta come si presume che sia scritta la Sacra Scrittura, appunto. E quello è il modo in cui Dante utilizza l'allegoria. Poi c'è il simbolismo, e dietro al simbolismo c'è l'idea che come Dio ha ispirato la scrittura, così nello stesso identico modo Dio ha scritto il mondo creandolo. Vedo che col tempo questi due filoni si sono separati.
Un'ultima domanda però, prima di chiudere. Sì. Questa è un'utopia realizzabile o no? Te la parola.
Guarda, la Chiesa, qual è il discorso che possiamo fare su questo ideale? Intanto per una battuta su quello che hai detto tu, è bellissimo il fatto che per mille anni la Chiesa ha avuto il libro. Poi nei secondi mille anni il libro è un po' sparito. Col Concilio Vaticano II, ecco il valore del Concilio, ha operato una svolta, ha riconsegnato la Bibbia ai cattolici, il documento bellissimo della De Verbum. Ecco, qui è importante che il popolo cristiano si riappropri della Bibbia, e questo tema dell'utopia, dunque un'utopia, diceva Alberto, tutta un'utopia? Ecco, no,
Ma guarda, sono davvero persuaso di questa cosa che dici, perché poi riappropriarsi della scrittura, nel senso che abbiamo inteso noi, è riappropriarsi della realtà, cioè di un modo attraverso il quale saper leggere la realtà, saper interpretare la realtà.
Ma se noi vogliamo sapere, Fabrizio, qualcosa di Dio, è Lui che ce lo deve rivelare. Addirittura la Bibbia, se io ti facessi domanda se la Bibbia parla più di Dio o più dell'uomo, certo parla di sé, ma alla fine la scrittura parla dell'uomo. Lo scopo di Dio, c'è una frase bellissima del Vangelo, nella prima lettera di Giovanni, in cui dice: questo è il comandamento di Dio, che crediamo nel Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo tra di noi. Non c'è forse definizione più bella della fede per me. Dio c'entra. Cosa comanda? Di credere in Cristo. E Cristo cosa comanda? Di amare l'uomo. Questo è nella Bibbia che dobbiamo andare per sapere cos'è la fede. Altrimenti noi diamo definizioni della fede veramente astratte. E Alberto mi chiedeva il concilio. Il concilio è lo strumento per cui possiamo ritornare alla identità vera della Chiesa, all'utopia di Gesù, il sogno di Gesù, e dobbiamo lì ricercarlo.
Mi sembra che, tra l'altro, l'esperienza di Papa Francesco si stia muovendo proprio in questa direzione.
E la mia gioia è che io ho consegnato questo libro ad Alberto il 13 marzo, la mattina, ti ricordi Alberto, del 2013, la mattina, pomeriggio fu eletto il Papa. Io arrivo con questo libro a parlare fino a Ratzinger, no? Fino alla chiusura di questo pontificato, e Papa Francesco a me sembra che ci stia riportando a una verità sulla Chiesa e sull'impegno per il Concilio, che mi sembra illuminante per il popolo cristiano, per l'umanità.
Li ricordiamo per tutti gli estremi del tuo libro, Giovanni Di Michele, L'utopia di Gesù, Gaffi Editore. Un saluto a tutti.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta, abbiamo con noi Cristiano Draghi da Rovigo per affrontare un altro tema polesano. Questa volta però non è un tema polesano, ma dal Polesine parliamo di Seconda Guerra Mondiale. Grazie a una ragazza, una giovane studentessa di un liceo di Rovigo, un liceo scientifico, parliamo del Paleo Kappa, è un importante istituto che ha deciso di regalare, visto il testo prodotto dalla giovane Beatrice Benà, una pubblicazione al titolo che risponde alle sigle KR73456, dove K e R stanno per che cosa, Cristiano?
Stanno per la parola tedesca che vuol dire prigioniero di guerra. Perché
guarda, Krieg è la guerra.
Beh, la sai tu, ora io dovrei ricercare all'interno del testo, c'è scritto naturalmente da qualche parte. È il numero che veniva attribuito ai prigionieri italiani portati nei campi di lavoro tedeschi.
Quindi non parliamo di deportazioni per sterminio, ma quelle che si diceva campo di lavoro.
Sono proprio quelli dimenticati, perché secondo secondo la storiografia possono essere loro definiti i primi alfieri della resistenza italiana, perché erano i soldati italiani catturati dai tedeschi. Nel caso specifico si parla del nonno di questa ragazza, si parla di Aldo Sbicego, un contadino della provincia di Padova, che vennero portati nei campi di lavoro dopo avergli chiesto se si volevano arruolare o nell'esercito tedesco oppure in quello repubblichino.
Un po' come Cefalonia, come la strage, il massacro di Cefalonia.
Cioè, a loro chiesero cosa volevano fare, perché gli fu chiesto, e molti dissero di no, e sono veramente tanti, e sono quelli che poi sono andati, spesso stati quasi tutti portati in Germania a lavorare in questi campi, deportati, e molti, alcune decine di migliaia, sono morti in questi campi. Quindi sono loro che hanno fatto la prima resistenza. Fra l'altro si racconta in questo libro che ogni tanto gli andavano a chiedere di nuovo.
Ma quello che ti domando, Cristiano, molti si domandano anche oggi quanto quel no fosse un no alla guerra o un no all'allearsi con i tedeschi, perché di fatto noi eravamo già alleati con i tedeschi.
Vabbè, stiamo parlando di soldati. Quindi un no ad allearsi con i tedeschi, cioè un no
a mantenere l'alleanza, perché di fatto noi lo eravamo già.
Esatto, a mantenere l'alleanza con i tedeschi. Fu un rifiuto di combattere con i nazisti e con i repubblichini, che non è roba da poco, francamente.
Perché poi molti di loro continuarono a combattere come partigiani.
Molti, quelli che riuscirono a fuggire, ovviamente cercarono di raggiungere i partigiani, molti altri cercarono di tornare semplicemente a casa.
Sì, però voglio dire, non bisogna trasmettere questo messaggio, che chi disse no era per paura, non erano tutte persone contro la guerra e basta. C'erano molti che dissero di no alla guerra con quel fronte e dissero magari di sì a cambiare fronte.
Guarda, leggiamo qui un pezzettino da un altro libro di Einaudi Torino, gli internati militari italiani di aree lette dai lager nazisti. In pochi giorni i tedeschi disarmarono e incatrarono 1.700.000 militari italiani, sotto le armi c'era 2 milioni di persone, 196.000 scamparono alla deportazione scappando oppure in qualche altra maniera. Dei rimanenti 810.000, cioè una cosa impressionante, 13.000 persero la vita semplicemente durante la cattura e molti durante il trasporto dall'isola greca alla terraferma. 94.000, cioè soprattutto le camicie nere, accettarono offerte e passare con i tedeschi. Nei campi di concentramento del Terzo Reich vennero deportati 710.000 militari italiani con lo statuto di internati militari, appunto, e 20.000 soli prigionieri di guerra. Pensate, di questi 103.000 poi passarono con la Germania o la Repubblica Sociale come combattenti ausiliari o lavoratori, e fra 600 e 650.000 rifiutarono di continuare la guerra al fianco dei tedeschi. Poi, sai, il motivo per cui uno decide una cosa del genere, se la paura di continuare a prendere il fucile oppure perché è una questione ideologica o per una scelta, come dire, viscerale, chi lo sa.
Quello che voglio dire, magari sembrerà che voglio dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, che i tedeschi chiesero agli italiani di cambiare fronte o di mantenere il fronte precedente. Quello che invece non avvenne, per esempio, ai nostri soldati nei campi di concentramento inglesi, nei campi per prigionieri inglesi. Io ho letto recentemente un testo di Chiré, un autore che è anche stato un generale, ingegnere, si è occupato dei nostri sacrari in giro per il mondo, e abbiamo testimonianze di campi di concentramento per prigionieri italiani in India, in Australia, un po' in tutto il mondo, e in quei casi, ecco, la domanda non è stata posta, quindi non è stato chiesto ai nostri prigionieri: volete combattere al fianco dell'inglese, per esempio?
Forse però era meglio starsene in un campo di concentramento come prigionieri di guerra che andare a fare...
Sicuramente, però non gli è stato chiesto, ecco, questo voglio dire.
No, certo, questi vivevano in posti mostruosi. Qui si racconta di come si batteva per cercare di ottenere una patata a mezza marcia, cioè e si era costretti a lavorare nelle fabbriche di armi, insomma non è che proprio fosse una passeggiata.
Mi dicono però che anche gli inglesi non è che ci dessero chissà che cosa, attenzione.
Non so, mio nonno è stato prigioniero degli inglesi e in realtà quello che...
Dov'era? In India? Dov'era?
In India,
infatti le cose furono un pochino più dolci. In Australia mi dicono che invece si moriva come mosche, per esempio.
Senti, si narra, ma non so se è leggenda, che il nonno ebbe perfino una storia d'amore con la moglie di un ufficiale inglese, per cui vuol dire...
Sei terribile. Questo hai ereditato determinati geni, allora, ora capisco tutto.
Sai che io sono fedelissimo, innamorato.
Don Giovanni che non è quello...
Ma
sta con noi Don Giovanni, attenzione, volevo una battuta da Don Giovanni di Michele, Don perché è un sacerdote.
Talis pater, talis filius, che facciamo?
Ma sentiamo un po' qualcosa di più su Beatrice Benà, perché siamo curiosissimi. Adesso cosa fa questa giovanotta?
Straordinaria. Lei era lo scientifico, sentiva le storie di questo, no? Appunto, di Sant'Urbano Padova. Lei poi si è trasferita con la famiglia, appunto, nei pressi di Rovigo, che a 20 anni era stato deportato dalla Croazia al campo di lavoro di Essen, di cui fra l'altro si sa pochissimo, quindi lei ha dovuto ricostruire proprio dai racconti suoi. Si è messo a scriverlo prima come documentario, poi l'ha trasformato in una cosa romanzata, e questa è una penna veramente fantastica, tant'è vero che ora si è iscritta a Lettere, che mi sembra di più consono alla sua vocazione, ed è una ragazza solare, tranquilla, carina e con un vocabolario fenomenale. Di solito questi libri di memorie ci siamo abituati a leggerle da penne, diciamo così, di veneranda età, no? Che mettono giù i ricordi del loro tempo da parte di qualche studioso. Ma una ragazza di 18 anni è veramente straordinario, e vi posso dire che scrive proprio bene, e sono 198 pagine di un libro denso dove si racconta di come lui esce dalla depressione, oggi la chiameremo post traumatica da stress, no? Chiacchierando con il suo di lui nonno, quindi l'avo della Beatrice Benà. Ma veramente, guardate, se c'è un classico di questi libri, che è quello della deportazione, vuoi che ti leggo due righe? Ce l'abbiamo,
sì,
il tempo.
Chiudiamo veramente con questo, perché poi dobbiamo chiudere.
Cominciarono a farci scendere con la stessa gentilezza con cui ci avevano fatti salire, cioè urlavano, ci strattonavano, ci tiravano calci e manganellate. Ma dopo tutti quei giorni passati, per lo più immobili, le gambe non erano più in grado di reggerci. Smontando, persi l'equilibrio e sprofondai con tutto il corpo in almeno un metro e mezzo di neve. Mi sembrò di morire. Cercai di alzarmi quanto più in fretta possibile, ma anche quando ci riuscì, la situazione non migliorò molto. I tedeschi ora erano equipaggiati, avevano pesanti cappotti e racchette ai piedi per non sprofondare, ma noi no. Con le nostre scarpe mezze rotte, le fasce che ci stringevano le gambe e la leggera divisa estiva, dovemmo farci strada attraverso il muro di neve, perché ci ordinarono di camminare. E vabbè, e questo due righe, proprio tre righe, per dire, questa è una capacità di linguaggio fantastica. Io non faccio mai, o raramente, previsioni. Secondo me la ragazza ha un futuro, come si dice.
Invitiamola, ecco, a uno dei prossimi collegamenti, ci teniamo a conoscerla.
Insomma, sì, e ricordiamo il libro KR73456, un internato italiano, è edito direttamente dal Liceo Scientifico Statale Paleocapa di Rovigo, www.liceopaleocapa.it. Io credo che se uno gli scrive lo può avere, fatto con la provincia di Rovigo, il comune di Rovigo, la Cassa di Risparmio di Rovigo. Insomma, l'hanno molto aiutata, ma veramente straordinario.
Grazie ancora, alla prossima puntata. A tutti voi ascoltatori, grazie per l'ascolto.